11.58 nella versione XXL dell'info mattutina. Siamo in collegamento telefonico con una compagna di Non Una di Meno. Buongiorno, ciao, ci senti?
Ciao, sì, ciao Lisetti.
Ciao. Allora, il 28 settembre era la giornata internazionale, cioè questo sabato appena passato, era la giornata internazionale per l'aborto libero, sicuro, gratuito e garantito, proprio in un momento in cui questo è particolarmente sotto attacco. Non una di meno, la rete nazionale consultori e consultorie sono scesi in piazza in tutta Italia, ma a Torino ci sono stati un bel po' di eventi salienti. Sicuramente a partire dal presidio che si è tenuto sabato, e poi raccontiamo un po' quello che è successo.
Certo, appunto vi dirò qualcosa in più rispetto a quello che è successo a Torino, come dicevi, ricordando che era un momento, una piazza nazionale e che le manifestazioni sono state tante. Questo è importante perché anche se magari ora andiamo a raccontare qualcosa di più specifico alla regione Piemonte, è importante sapere che è un periodo di attacco sul piano nazionale, anche con i finanziamenti del PNRR che le regioni possono usare, chiamando appunto, rispetto anche in altre regioni, a sostegno delle associazioni del terzo settore per operare nei consultori. Ora poi magari spieghiamo un po' meglio questo aspetto. Comunque a Torino ci siamo ritrovate per raccontarvi un po' la giornata, a partire dalle ore 15 davanti all'ospedale Sant'Anna di Torino, l'ospedale ginecologico, che tra l'altro è uno degli ospedali dove ci sono forse più parti, se ricordo bene, in tutta Italia, e per quanto riguarda l'interruzione volontaria di gravidanza è anche l'ospedale dove si concentrano il 50% di tutte le IVG della regione Piemonte, il 90% per quanto riguarda Torino, e questo ci dice che è difficile accedere all'IVG in altri posti e che quindi è ancora più importante che questo spazio sia uno spazio di accompagnamento all'IVG e per effettuare l'IVG sicuro per tutte. E quando siamo arrivate davanti al Sant'Anna la situazione era molto più diciamo grave da un punto di vista di apparato della polizia che era stato dispiegato, nel senso che c'erano ancora prima dell'inizio del presidio 7 camionette di blindati che circondavano appunto vari lati dell'ospedale, ma soprattutto davanti all'ingresso di via Ventimiglia si sono messi subito polizia antisommossa, per cui anche nella preparazione del presidio non potevamo nemmeno accedere al marciapiede. Velocemente è stata bloccata la strada affinché insomma si evitasse che prendessero ancora più spazio anche in questa strada che è relativamente stretta, e siamo partite con questo presidio pubblico già con questa atmosfera molto pesante. Non siamo le uniche ad averlo detto, a aver chiesto almeno un po' di spazio sui marciapiedi. Anche le altre realtà a cui hanno partecipato il presidio hanno cercato di farlo presente, ma di base questa è stata l'impostazione durante tutto questa manifestazione, ecco.
Allora io ti chiederei un po' come ha reagito il personale dell'ospedale con cui avete interloquito al presidio, cioè anche se e come hanno giustificato la presenza nella stanza dell'ascolto.
Sì, allora ci sono più piani. Il piano del personale medico sanitario è questo: non tutte le persone che lavorano al Sant'Anna erano a conoscenza, prima che questo venisse reso pubblico nei giornali, del fatto che la stanza dell'ascolto sarebbe stata gestita, di fatto è gestita da associazioni antiabortiste, e quindi c'è un primo riscontro che abbiamo avuto, è una totale mancanza di informazione e di trasparenza all'interno della struttura. Però con il fatto che questa notizia è diventata pubblica nelle ultime settimane, con questo presidio abbiamo visto una presa di posizione anche dal personale interno, anche se timida, perché più volte ci hanno spiegato che rischiano anche forme di richiami per chi si espone di più contro su questi temi, anche come è successo nel tempo, magari esponendosi contro il fatto che gli antiabortisti sono presenti per strada davanti all'ingresso dell'ospedale il martedì, il giorno in cui si effettuano gli IVG, o anche addirittura entrando nei corridoi. Quindi è un clima in cui è difficile per loro esprimersi. Per questo presidio avevamo organizzato una raccolta di testimonianze interne, un questionario rivolto proprio al personale medico-sanitario per capire come si sentono rispetto a questa situazione. Sono arrivate più di 25 risposte, abbiamo letto alcuni passaggi durante il presidio e siamo ancora in fase, no, di elaborare un po' queste risposte e capire come condividerle. Comunque il clima è un po' quello che descrivevo anche prima. Al presidio hanno partecipato da fuori alcune persone che erano molto contente, e anche da dentro si sono affacciati alcuni del personale, non potendo completamente solidarizzare perché appunto erano bloccati dalla celere che divideva l'interno e l'esterno. E poi è arrivata anche la direzione, perché quello che non vi ho raccontato è che a un certo punto dal presidio un buon numero di compagne si è distaccato per entrare da un altro ingresso e entrare nel cortile dell'ospedale per avvicinarsi alla palazzina dove è la stanzetta, trovando anche lì celere e Digos, e quindi rimanendo di fatto a occupare il cortile, chiedendo che arrivasse la direzione del Sant'Anna, il direttore in particolare Fiandra, che dopo un'ora o poco più è arrivato insieme al direttore Lavalle di tutta la città della salute, e a quel punto è stato organizzato un colloquio con loro. E riporto appunto anche un po' qual è stata la loro posizione, perché in un certo senso ce l'aspettavamo, in un certo senso no. La posizione è stata molto ferma sulla legittimità di questa stanzetta e il fatto che questa stanzetta per loro rimane aperta, perché all'interno della legge 194 è consentito che associazioni pro vita possano svolgere delle attività. Detto questo, il fatto che ci sia una stanza all'interno dell'ospedale non è una cosa diffusa, e quindi anche se, come dire, si insinua all'interno di quello che viene permesso dalla 194, non è di certo una cosa diffusa, e quindi è stato un modo per ribadire che vorremmo molto di più della 194, ma anche che loro hanno preso una decisione che non è solo tecnica ma anche politica, di assecondare, no, questi e di essere di fatto come dire, tenuti in mano poi da politici come Marrone e da questa specifica giunta regionale, a cui infatti hanno delegato tutte le responsabilità. Quindi, per chiudere, per risponderti, anche la dirigenza si è totalmente come dire, slegata dalle proprie responsabilità e dalle responsabilità che ci sono rispetto all'apertura di questa stanzetta.
Sì, mi viene da commentare che è incredibile quanto la politica voglia decidere sui nostri corpi, sui corpi delle persone con utero, riguardo alle loro scelte riproduttive, e come però la politica entri anche pesantemente negli ospedali e nei luoghi di cura, per appunto questa paura del personale sanitario a esporsi, e anche, diciamo, questo piegare le responsabilità mediche nel personale medico di un ospedale rispetto alle decisioni della politica. Così, prima cosa che mi viene in mente.
Sì, no, ti rispondo solo al volo dicendo che la direzione ha detto proprio questo. Questa è una decisione che è stata presa dalla giunta regionale e noi eseguiamo, come a proprio a dichiarare apertamente, che il fatto che loro siano medici responsabili di un ospedale che loro tra l'altro continuavano a chiamare azienda, e anche questo era un punto interessante, perché di fatto poi tra l'altro si chiama azienda, no? Ma dà molto un senso rispetto a come loro si muovono all'interno dell'ospedale. Gli è stata, come dire, ricordata più volte la loro responsabilità etica, anche il fatto che si vantano che il Sant'Anna sia un luogo dove l'IVG di fatto viene praticato molto di più che in altre strutture, e come loro riuscissero a slegare questo discorso e questa loro responsabilità da scelte politiche più ampie.
Sì, e come slegano poi anche il loro operato rispetto alle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità rispetto all'aborto, per esempio.
Sì, nel senso che loro, come rispetto alle ultime linee guida, e quindi con anche la possibilità di fare un IVG anche farmacologica, anche al di fuori dagli ospedali, questo diciamo non dipende direttamente dall'ospedale stesso, però certamente da tutta la rete, no? Che dovrebbe costruirsi a livello cittadino, che per consentirebbe già a livello dei consultori di prescrivere RSU 486 e di poter avere accesso all'aborto farmacologico anche fuori dagli ospedali.
Abbiamo ricordato come effettivamente al Sant'Anna si riescano a effettuare interruzioni volontarie di gravidanza, non è così per un sacco di regioni italiane in cui ci sono tantissimi ospedali che hanno addirittura il 100% di personale obiettore e dove il diritto all'aborto viene impedito alle persone che appunto lo vogliono svolgere. E quindi la legge 194 a cui si appellano per giustificare la presenza di associazioni antiabortiste, tra l'altro foraggiate con più di 1 milione di euro di fondi che credo servirebbero tantissimo alla sanità della regione, che insomma è stata in enorme difficoltà, l'abbiamo visto durante il Covid, ma lo vediamo quando cerchiamo di prenotare una visita specialistica qualunque e ci troviamo di fronte a tempi di attesa lunghissimi. E quindi ti chiederei un po' dopo questo confronto che cosa è successo.
Sì, rispetto a quello che dicevi, è il momento, ed è per questo che ricordavo i presidi in tutta Italia, le manifestazioni in tutta Italia, sono 11 le regioni in cui vediamo che l'obiezione di coscienza può essere anche totale in diversi ospedali della regione, che quindi si finisca a dover cambiare regione anche per poter avere accesso all'IVG, anche solo alla prescrizione medica, delle visite correlate e così via. Quindi la situazione è drammatica a livello nazionale, e come dicevi l'obiezione di coscienza è consentita dalla 194, così come la presenza di associazioni antiabortiste che ronzano, così come anche i 7 giorni di ripensamento, che è qualcosa che non una di meno nel manifesto per la salute riproduttiva e sessuale che vogliamo ha criticato e ha cercato, no, di formulare delle elaborazioni rispetto a che cosa invece vorremmo per superare la 194 e creare veramente pratiche, leggi che rispecchiano l'attualità dei bisogni. Rispetto al Sant'Anna, quello che è stato fatto, a parte cercare di appunto continuare a chiedere loro una presa di posizione che si è conclusa semplicemente con un loro dire: riporteremo alla giunta regionale questa vostra voce, queste vostre proteste, ma noi quello che abbiamo intenzione di fare è anche di andare a farci sentire in occasione di una delle prossime riunioni della giunta regionale. Dovrebbero essere ogni martedì, quindi forse non questa settimana ma la prossima. Comunque, per chi volesse rimanere aggiornata può appunto guardare sulle pagine social per provare a portare anche in quella sede, visto che ci dicono che la sede è quella, di nuovo, no? un'opposizione forte rispetto alla stanchezza e una richiesta della chiusura immediata da parte di tantissime cittadine, abitanti di Torino e non solo. Quindi questo è un po' il prossimo passo a cui abbiamo pensato rispetto alle loro affermazioni, e sicuramente bisogna trovare modi per far capire loro che se non gli interessa muoversi su un piano di responsabilità e di etica, comunque lo scontento è tanto, è veramente diffuso, e quindi continueremo a muoverci, ecco.
Ecco, quindi ci rivedremo davanti al Palazzo della Regione anche per chiedere conto a Cirio e Riboldi di questa stanza per l'ascolto e di tutti i soldi pubblici sprecati per insomma lasciare lo spazio politico di decisione sui nostri corpi alla destra e questa stanza dell'ascolto. Faccio notare, rispetto a quello che dicevi tu prima, no, dei giorni di ripensamento rispetto alla pratica dell'IVG, che per nessuna operazione viene chiesto di ripensare se si vuole fare o meno. Penso, ho fatto un'operazione agli occhi che poteva potenzialmente togliermi la vista, ma nessuno mi ha dato 6 giorni per pensarci, no? E quindi rispetto anche al presidio che dicevi ci sarà prossimamente, raccogliamo un messaggio di un ascoltatore e ascoltatrice che dice: aspettiamoci il peggio finché avremo questi fascisti schifosi in regione, aggiungo anche al governo. D'altronde, come dicevi anche tu, è tutta una legge, la legge 194, da assolutamente rivedere, proprio perché permette tutto quello che sta succedendo ora per quanto riguarda la presenza di associazioni antiabortiste negli ospedali, per quanto riguarda la presenza di personale obiettore. E così saluto però con grande gioia le tue parole riguardo all'occupazione del Sant'Anna da parte di transfemministe, associazioni transfemministe, rete di consultorie, eccetera. Diciamo, la prima occupazione del Sant'Anna avvenne nel 78, è bello tornare e rioccupare quell'ospedale con le voci che chiedono nuovamente diritti.
Assolutamente sì, non era mai più successa dal 1978 l'occupazione del Sant'Anna, che era avvenuta all'epoca proprio perché compagne credevano che la legge non fosse attuata nel modo corretto. Quando entrarono al Sant'Anna vi erano più di 200 persone, mi sembra, in lista d'attesa, e quindi decisero di all'epoca ripulire un pezzo di palazzina che era un po' abbandonata, far arrivare tutte le persone in lista d'attesa e autogestire anche lì, almeno facilitare poi con i medici che erano presenti l'interruzione volontaria di gravidanza. Quindi anche quello è bello ricordare, che c'è tutta una genealogia, no? Rispetto a quanto sia stato importante farsi sentire, quanto si siano raggiunti comunque risultati nel tempo, la 194 stessa, grazie proprio alle mobilitazioni dal basso. E quindi un momento in cui su questi temi dobbiamo riprendere a farci sentire con tutti gli strumenti che abbiamo.
Assolutamente sì, quindi l'invito è quello di rimanere aggiornati riguardo alle prossime mosse per chiedere e ottenere un aborto libero, sicuro, gratuito, garantito, senza stigma in tutta Italia, nessuna regione o persona esclusa. E su questo, scusami, ma ne approfitto per togliermi qualche sassolino, abbiamo fatto una bella iniziativa radiofonica in vista proprio della giornata del 28, in cui abbiamo parlato della libera scelta delle persone con utero. Alcune femministe hanno ripreso questa nostra trasmissione dicendo: le donne vengono, adesso non ricordo le parole che hanno usato, però ci si riferisce
ridotte,
alle donne
forse, ridotte a persone con utero.
Ecco, esatto, su questo non so se vuoi dire qualcosa. Insomma, non solo le donne cis abortiscono.
Certo, assolutamente, e in piazza erano presenti anche varie realtà che come dire, portano la prospettiva di persone trans che abortiscono e che comunque non si sentono anche loro tutelate né riconosciute in questo sistema. E, assolutamente, io credo che siano persone che siano entrate nel merito di questo dibattito di un'altra generazione e che forse potremmo anche su questi livelli, no, di linguaggio relativo all'aborto attualizzarci e far capire anche a persone che hanno vissuto in parte queste battaglie in altre fasi storiche quanto sia importante non parlare solo di donne. Credo che il loro diciamo, come dire, la loro preoccupazione o comunque la loro critica abbastanza sterile per quanto mi riguarda sia sulla categoria politica di donna, ma perché nel frattempo forse non hanno seguito su quante nuove altre categorie sono politiche e parlare dell'utero non è per ridurre le persone a non essere più in categorie politiche importanti, ma è per assolutamente allargare. E quindi possiamo sicuramente continuare a lavorare anche sul linguaggio, anzi questo è un esempio di quanto sia necessario.
Assolutamente, io ti ringrazio molto per tutto quello che ci hai detto, per tutto quello che ci hai raccontato. Rinnovo di nuovo l'invito a continuare a seguire la mobilitazione per un aborto libero, sicuro e garantito nei prossimi passaggi, appunto, di critica alle decisioni della regione, soprattutto per quanto riguarda questi fondi milionari dati alle associazioni antiabortiste. Ti ringrazio e a presto.
Grazie mille, buona mattinata a tutti, grazie.
Ciao.